Buonasera a tutti e benvenuti in questa straordinaria puntata di Radio Arte dedicata all'arte povera. Il titolo poteva che essere Arte povera più azioni povere, rievocando in maniera chiara, lo dico soprattutto agli addetti ai lavori, la esperienza degli arsenali di Amalfi, quindi voglio dire l'incipit di questo movimento straordinario, la cui eco ancora oggi è molto presente con alcuni dei suoi grandi protagonisti. Dopo vedremo con gli ospiti di questa sera, parleremo appunto delle presenze ancora forti nell'arte contemporanea. Mi riferisco sicuramente a Michelangelo Pistoletto, ma anche per Paolo Calzolari, a Giulio Paolini, insomma, grandi protagonisti che oggi contraddistinguono lo scenario artistico internazionale, che vengono da quella matrice, da quella temperie, da quei formatori che sono stati i protagonisti di una stagione delle neoavanguardie, di una stagione molto importante, come vi dicevo prima, una stagione oggettuale e una ricerca neoconcettuale che troviamo ancora presente, viva nella nostra epoca, nei tempi in cui viviamo. Ne discuteremo con addetti ai lavori, intellettuali, studiosi di chiarissima fama, accademici, che saluto e ringrazio per la loro presenza. Poi andrò via via a presentarveli man mano che interverranno. La loro presenza questa sera è fondamentale perché voi dovete considerare che la radio non è seguita solo da esperti o da addetti ai lavori, sicuramente da questi principalmente, ma ci sono anche persone, come dicevo prima, facendo una battuta poco felice, insomma, per il contesto e i personaggi che questa sera mi affiancano in questa diretta radio. Ma facevo un'affermazione poco felice perché dicevo che quando si parla di arte povera c'è addirittura qualcuno che può pensare ad una produzione di mobili antichi, che tra l'altro sono stati molto diffusi nelle nostre case perché c'è stato un momento nel secondo dopoguerra in cui si acquistava molto questo stile per arredare le case e tanti, quasi tutti noi, abbiamo ereditato pezzi, opere, appunto mobili realizzati secondo la tecnica dell'arte povera. Voglio precisare subito che l'arte povera di cui parliamo noi non ha nulla a che vedere con i mobili antichi o comunque vecchi che sono nelle nostre case. Parliamo di un movimento artistico straordinariamente importante, una pagina di inequivocabile valore della storia dell'arte contemporanea che, come vi dicevo prima, affonda le proprie radici in una ricerca che poi è stata teorizzata dal da poco scomparso Germano Celand, che è stato il teorico indiscusso dell'arte povera. Anche se personalmente ho avuto qualche incontro e qualche dialogo proficuo in questa direzione con, ad esempio, Achille Bonitoliva, con cui ho discusso di questa questione di Germano Celand, dei Rumma, che poi via via hanno rivendicato la paternità galleristica e teorica di questo movimento. Ma in realtà le cose hanno una dimensione e una portata molto più ampia rispetto a questa sorta di reductio ad unum che viene proposta da noi teorici. Ecco, fatta questa premessa, io partirei subito con una introduzione storico-filologica, ma anche metodologicamente critica, passando la parola al collega dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Marcello Francolini, impegnato tra l'altro anche nell'esperienza attuale della Quadriennale di Roma, che vede la curatela di Gianmaria Tosatti, uno degli artisti appunto che fanno parte di questo discorso legato a intenzioni concettuali e povere della produzione artistica contemporanea. Ecco, Francolini, cominciando da lei, la saluto, le do il benvenuto a nome anche della regia della direzione di Radio Arte. Ecco, possiamo inquadrare un pochino questo movimento artistico, puntellando i pilastri del discorso.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio il professore Lettieri come sempre per la sua galantissima presentazione e tutti gli altri ospiti professori, quindi colleghi. e tutti, il pubblico chiaramente che ci sta ascoltando e che dà il senso al fatto che noi stiamo parlando, no? Perché poi è questa la radio. Allora, detto ciò, un'introduzione a quello che potrebbe essere arte povera. Innanzitutto, l'arte povera cos'è? L'arte povera non è altro, la povertà non è data nient'altro che da una considerazione rispetto a ciò che è residuale in un mondo in cui i confini, l'identità delle cose si sono resi instabili. E quindi quando tutto diventa instabile, diventa difficile prestare attenzione a delle immagini intese, come dire, come dei concetti universali, delle immagini definite, delle forme chiuse. Diventa inevitabile ancorarsi all'unica cosa che resta di concreto e di reale, cioè le cose che sono. E quindi in un certo senso le cose che sono diventano anche altre cose, le cose diventano materiale. Le linee, le forme, le dimensioni, le prospettive vengono colte dall'arte povera in poi dal magazzino della natura, cioè dal magazzino della realtà, da quello che la realtà ci mette a disposizione. Chiaramente questo può essere visto come un sintomo, del fatto non che noi guardiamo a queste opere come se guardassimo delle opere che in sé sono autonome, perché quello che diventa importante è il processo, il pensiero, cioè il fatto che l'arte povera non faccia altro che costituirsi come pre-immagine. Cioè l'arte povera posiziona il sistema delle cose, degli elementi, e questi elementi sono predisposti, sono come dire, già predisposti a funzionare tra loro. Solo che non vengo, questa, come dire, questa correlazione non viene manifestata, si deve manifestare nella mente dell'osservatore, no? E quindi chiaramente, come dire, in questo senso l'arte povera espande il significato stesso dell'opera, il soggetto, cioè la possibilità di rapportarsi con un mucchio di stracci intorno a una statua, che è una situazione che nella contemporaneità potrebbe accadere, cioè nel senso che la statua potrebbe essere fatta magari in gesso, riproducibile all'interno di una discarica, però poi questa situazione, quando la troviamo all'interno di uno spazio di rappresentazione, che paradossalmente è come uno spazio sacro, ecco che questa stessa composizione di oggetti diventa un'altra cosa, quindi ci restituisce poi alla fine la possibilità di riflettere intorno al mondo, intorno alle cose, e comprendere che non è semplicemente spazio, che se ci sono degli stracci e c'è una Venere, cioè qualcosa di molto blando e qualcosa di molto universale. Evidentemente il significato che dobbiamo cogliere è nella possibilità di questi due elementi. È un po' come se l'arte povera fosse una sorta di tentativo di mettere in moto delle rappresentazioni a partire dalle operazioni matematiche semplici, addizione, sottrazione, moltiplicazione, per cui gli stracci stanno alla Venere, oppure gli stracci più la Venere danno un'altra cosa. Quest'altra cosa che danno è a prescindere del valore di 1 e 2. Quindi, come dire, si apre un mondo di possibilità, di correlazione e di pensiero che sicuramente è veramente poi figlio di una contemporaneità. Tant'è vero che noi sappiamo che in realtà all'inizio Germano Celant voleva chiamare, quindi voleva nominare nuovo futurismo l'arte povera, cosa che poi in realtà non è stata, però questo è importante, questo dettaglio, perché se diciamo che Celant è colui che prima di tutto ha teorizzato la possibilità di leggere delle cose che degli artisti in realtà già stavano facendo, ma lui ha avuto la capacità di costruire un filo conduttore, allora è chiaro che il filo conduttore nelle intenzioni di Celant è una sorta di prosecuzione di quello che in altre puntate l'abbiamo già detto, non è altro che l'analogia marinettiana, cioè il potere di aver rotto le barriere semantiche e quindi di aver creato delle voragini nel modo di pensare, che poi piano piano queste voragini si sono sviluppate, come nel caso dell'arte povera, che veramente contiene in sé, diciamo, tutte le sfaccettature delle possibilità di pensiero. Quando noi, per esempio, studiamo la compagine americana, noi siamo soliti suddividere il minimalismo in processuale, in concettuale, in land art, che poi invece alla fine, nella dimensione dell'arte povera, sono già tutte contenute insieme. Come poi infatti succederà ad Amalfi, come tu hai ben ricordato, arte povera più azioni povere, ci dà letteralmente questo titolo, ci dà la misura della trasformazione dello statuto dell'opera d'arte da una questione oggettuale a una questione mentale, l'azione. L'azione però è l'azione mentale, cioè l'azione legata alla capacità dell'osservatore di muovere l'opera nel pensiero e quindi da ciò scaturire il soggetto. Si arriverà, come tu poi hai citato, all'ultima generazione, possiamo dire la generazione formatasi negli anni 90 e che poi pienamente sta agendo, cioè ha agito e continua ad agire, ma ha agito principalmente nei primi anni 10 del XXI secolo, che dice Gian Maria Tosatti, ci sta Arcangelo Sassolino, ci sta Francesco Arena, ci sta Eugenio Tibaldi, ci stanno tutta una serie di personaggi che, come dire, che effettivamente hanno colto questa dimensione, chiaramente poi in una dimensione di opera ambientale ancora di più allargata, ma non è questo il contesto, il luogo e il momento di parlare di quello che è venuto dopo, perché dobbiamo stare sull'arte povera.
Io, visto che ho intravisto la presenza di Francesco Gallo Mazzeo, volevo approfittare dell'onore di averlo questa sera nella nostra diretta radio. Abbiamo lui che è uno dei nostri maestri, sicuramente, perché ci stiamo confrontando questa sera. Una giovane generazione di storici dell'arte e di critici, non solo per motivi di età, ma per grandezza di portata, per la curatela delle mostre importanti che ha seguito nel corso della sua carriera, per la sua attività editoriale. Insomma, voglio dire, gli passerei subito la parola su questo discorso dell'arte povera. Per capire un po' il suo punto di vista rispetto alla nascita di questo movimento, la sua evoluzione, chiaramente, passando in filigrana quelle figure chiave come i Rumma, come Germano Celant, che poi, come vi dicevo, hanno rivendicato la paternità teorica e galleristica di certi fenomeni, con Fabio Sargentini. Ecco, professor Gallo, la saluto e la ringrazio ancora per la sua presenza.
Buonasera Pasquale.
Le passo la parola. Proprio per darci qualche illuminazione rispetto al concetto di arte povera e alla sua evoluzione nella storia dell'arte del XX secolo.
Ma io partirei da una rivoluzione precedente, che è quella, diciamo, che ha inaugurato il Novecento, che ha completamente, diciamo, per la sua parte, destrutturato il linguaggio delle belle arti e ha introdotto il linguaggio delle arti visive. Cioè, mentre il linguaggio delle belle arti era costruito sul disegno, sulla pittura, quindi sulla pittura come armonia, quindi come simmetria, come costruzione, diciamo, con un canone, e sono intervenute, diciamo, con le avanguardie e le arti visive. Le arti visive che sono costruite su un criterio che non è più quello di bello brutto, ma di interessante, emozionante, avvincente, commovente. Cioè siamo passati da una ratio che era fondamentalmente apollinea e quindi fondamentalmente basata su una concettualità, su una luminosità quotidiana, a una dionisicità basata su una, diciamo, visione saturnina, notturna, dell'arte. E quindi voglio dire, col cubismo che stravolge, diciamo, ogni visione uniprospettica, la fa diventare, diciamo, multiprospettica e simultanea, con il futurismo che introduce la velocità e l'energia, e con il dadaismo che rompe completamente il concetto delle belle arti e introduce le arti visive come i poemi da gettare, come le cose da fare e non fare, come l'opla, come il gesto teatrale e teatrante, che, voglio dire, si sono immessi nella problematica del Novecento con momenti, diciamo, potremmo dire attici, no? In cui sì, c'è stato un ritorno all'ordine, un ritorno alle linee di costruzione strutturale, e un momento asiano che è stato quello, diciamo, della festa, e quindi del momento in cui, voglio dire, c'è una ritualità, anche una oniricità che si mette in moto, che richiama i concetti junghiani anche di alchimia, di ritorno agli ancestrali degli archetipi, e che, voglio dire, si sono misurati. E l'arte povera è certamente uno dei momenti di strutturazione di questo pensiero archetipico, diciamo, che va verso i fondamentali, e che è una contestazione in qualche modo dell'ic et nunc, cioè di quello che accade oggi. È una polemica vasta nei confronti della modernità, come se la modernità, alla maniera di Rousseau, avesse in qualche modo corrotto l'umanità, e quindi, tornando a una archetipicità, si potesse ritornare all'umanità non corrotta. E quindi, voglio dire, è stato tutto questo il sistema che è stato messo in moto da una serie di punti di vista che poi si sono incontrati, e l'arte povera è uno di questi sistemi che ha pensato di far ritornare l'arte, a una maniera temporale e una maniera immanente, come se l'arte prima fosse stato sovratemporale e transuente. No, l'arte è sempre stata qualcosa di storico e di transuente, tant'è vero che, per esempio, a Roma c'erano quantità enormi di statue equestri, e nel momento in cui quella cultura è morta, noi ne abbiamo salvato solo una, che è quella di Marco Aurelio, ma, come voi sapete, l'abbiamo salvata solo perché l'hanno confusa con Costantino il Grande, perché se avessero, diciamo, compreso che di Marco Aurelio si trattava, avrebbero fuso pure quella. Per cui, voglio dire, l'arte è qualcosa di storico, di fondato, quindi non è universale, non è eterna. Quindi il Novecento e le avanguardie hanno dato questo, cioè l'arte come storicità. Ecco, in quel momento, negli anni 70, 60, 80, diciamo, l'arte dell'Occidente ha prodotto, io direi, diciamo, positivamente, forme di contestazione al consumismo, di contestazione all'industrialismo, e quindi, voglio dire, l'arte come forma di presa di una coscienza diversa dell'individuo, individualizzante rispetto alla cultura di massa. Germano Celan, che io ho conosciuto, diciamo, tutti quelli che con lui hanno dato vita a questo movimento, si sono immersi in questa linea, ma con una duplicità, perché da un lato c'è Merz, da un lato c'è Penone, e lontano Joseph Beuys, ma dall'altro lato c'è anche, voglio dire, Paolini e Boetti. E allora, Paolini e Boetti io li metterei su una linea di continuità con le belle arti, e mentre Merz, Kunelis e gli altri li metterei su una via di discontinuità. Il punto fondamentale è che hanno dato una sveglia fra tante altre, ma importante, e poi devo dire, da italiano e da noi italiani, è stato un momento, diciamo, di presenza italiana importante nel dibattito, diciamo, post-dadaista, o di un dadaismo endemico, che, e voglio dire, partendo da Torino, e non poteva che partire da Torino e dal triangolo industriale, perché Celant e il gruppo parte da Genova, da Torino, Milano, cioè il triangolo industriale che, in maniera, diciamo, prometeica, produce la propria alternativa, cioè produce l'antisistema. E io credo che ogni sistema che produca l'antisistema vuol dire che è vitale, è vivo, e oggi noi lo possiamo vedere anche storicamente, perché storicamente è stata una trasformazione importante del linguaggio, delle arti visive, che ecco, nel versante Paolini Boetti contiene anche le belle arti, perché chi lavora sul sublime ha in sé profondo il senso del bello, lo travolge e lo stravolge, ma solo chi conosce il sublime può andare verso il sublime. Quindi vuol dire, io direi, questa quadruplicità Paolini Boetti Merz Kunellis come linea interpretativa possibile di una esegesi, di una ermeneutica del grande stagione dell'arte povera che ha fatto degli anni 60, 70, 80, cioè il momento clou, che oggi ci viene lasciata come storia, ma come una storicità presente ancora capace di emozionarci e di farci partecipare a un gioco che non è più quello, ma che da quello parte per non essere sclerotizzazione del linguaggio. Io parlo di sclerotizzazione del linguaggio fattivo, fatturale delle arti, che non deve diventare mai tradizionalismo, ma si deve basare sulla tradizione, nel senso che la tradizione che noi chiamiamo tale, quando è nata, era innovazione. Allora il nostro mantra deve essere innovazione, 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 ma deve essere anche una capacità linguistica nuova, perché noi non possiamo dire con parole passate ciò che è un enigma dell'attualità.
Bene, grazie professor Gallo Mazzeo. E vorrei andare subito, visto che più volte è stato citato Giulio Paolini, che tra l'altro ha una bellissima mostra in corso in questo momento a Bergamo, ed è un artista, come tutti noi ben sappiamo, vivente, quindi operativo nella nostra epoca, nel tempo in cui viviamo. Così come dicevo, lo è Michelangelo Pistoletto, lo stesso Calzolari, di cui poi sentiremo un membro della fondazione. Volevo andare dalla collega dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, la professoressa Granata, proprio per approfondire un po' questa figura enigmatica, straordinariamente attraente, che è Giulio Paolini, riconducendo il discorso proprio al linguaggio della continuità e della discontinuità a cui faceva riferimento il professor Gallo Mazzeo.
Sì, effettivamente Paolini, e qui cito un po' la Carla Lonzi, Paolini è una trappola nella quale cadiamo tutti noi critici. Io mi ricollego a quanto aveva detto adesso appunto Francesco Gallo Mazzeo, che assimilava Paolini e Boetti alla linea di continuità delle belle arti, probabilmente anche per il rimando sia alla tradizione neoclassica, per esempio visibile nell'uso nella linea di Chirichiana, in qualche maniera autore molto caro a Giulio Paolini, e nel rimpianto di un'unità che però è perduta per sempre, tanto che in Paolini il classico si dà solo come frammento, come dispersione. Per quanto concerne invece il riferimento e l'aggancio tra Paolini e il poverismo e l'arte povera, io spoilerò subito il finale del mio breve intervento e leggo proprio quello che si legge nella nota biografica che troviamo nel catalogo ragionato curato da Bettina Della Casa, che ormai è visibile anche sul sito della Fondazione Giulio ed Anna Paolini, dove Si dice che la partecipazione di Paolini all'avventura poverista, pur accreditata dalla presenza nelle mostre di sue opere e dalla sua consacrata appartenenza a questa etichetta, non si è mai basata su un'adesione di principio. Come si suggeriscono i lavori degli ultimi anni 60, la sua posizione si distingue attraverso una ben definita autonomia dall'approccio vitalistico e dalle situazioni di energia dell'arte povera, così come dal clima contestatario del momento. Lontano dall'idea di guerriglia fondata sulla riconsiderazione del rapporto tra arte e vita e quindi dall'esplorazione di una deesteticizzazione dell'esperienza artistica, Paolini orienta la propria indagine verso una riflessione totalmente diversa. E qua è chiaro che qua il riferimento è a quanto scriveva Germano Celant su Flash Art e poi in varie ripetute occasioni nei suoi appunti per una guerriglia, che è poi l'atto di fondazione di fatto, oltre alle mostre, la Bertesca ovviamente di Genova nel 67, di fatto questi aspetti sono, come dire, in qualche maniera sono rifiutati, cioè Paolini entra nella porta principale dell'arte povera, del poverismo, perché partecipa alle sue tappe più fondamentali su invito di Germano Celant, ma riesce dalla finestra perché si orienta sul territorio di una radicalità concettuale. Come arriva a questo? Il territorio è vasto, quindi andrò per tappe. Intanto Paolini non ha, classe 1940, non ha una formazione artistica. Perché? Perché si partecipa, si iscrive all'Istituto Tecnico Industriale per le Arti Grafiche. Poi quando la famiglia da Genova si trasferisce a Torino, e tra il 1958 e il 60, cioè anni in cui lui ha tra i 18, ancora non li ha compiuti, e i 20 anni, frequenta varie gallerie, ma soprattutto una, la Galleria Notizie di Torino, che era stata aperta nel 57. Esattamente da uno degli autori, gallerista, mercante d'arte, intellettuale, critico, che è Luciano Pistoi, una figura super eversiva. Era stato rinchiuso in carcere perché aveva partecipato alla resistenza, aveva incontrato in carcere, aveva compiuto 18 anni in carcere e aveva incontrato nel carcere Mario Marzo, con cui costituirà un aggancio e un rapporto amicale che durerà per tutta la sua esistenza. Ma soprattutto è una persona eversiva per le scelte che fa. Nel 1957, quando apre la sua galleria, la prima mostra è una mostra su Walls. Walls è un artista del fascismo informale ed è una sorta di meteorite che piomba nella situazione, come dire, dominata, secondo le sue testimonianze, diciamo da un tipo di pittura che ha come riferimento soprattutto Casorati, e quindi Walls, che è un clochard di fatto, beh, in qualche modo ci parla un'altra lingua. Non solo, nel 31 maggio, l'anno dopo, del 1958, lui fa la prima mostra sulla pittura industriale dedicata a Pino Gallizio. Ora, Pino Gallizio, proprio l'anno prima, cioè nel 57, era uno dei membri più importanti della fondazione dell'Internazionale Situazionista, che stava proprio lì dietro l'angolo, a Cosio da Roscia, in provincia di Imperia, e vi aveva partecipato in prima persona. Quindi questi lunghi teli di pittura industriale venduta a metro come se fosse stoffa fanno parte della prima mostra. Questo è l'entourage, l'ambiente che Paolini inizia a respirare. Non gli interessano le altre gallerie, non gli interessa la Bussola, la Gallatea, hanno altri interessi che a lui non riguardano. E poi il nostro Pistoi farà moltissime altre mostre, Walls, Gallizio, Accardi, Fontana, San Francis, e anche il nostro Paolini, che gli viene presentato tramite l'intermezzo di Carla Lunzi un po' di anni più avanti. Nel 60 Paolini fa la sua prima opera autentica, che è Disegno geometrico, e già lì sempre in riferimento a quanto diceva appunto Francesco Gallo Mazzeo, abbiamo il quadro di tutti i quadri, nel senso un'operazione assolutamente concettuale che spersonalizza radicalmente nell'opera il gesto, lo riduce, lo limita a quanto di più asettico viene rappresentato dalle linee appunto di geometriche della squadratura. E queste sono le condizioni, la potenzialità assoluta, secondo Paolini, giovane, ventenne, attraverso le quali tutta l'arte viene contenuta in potenza, l'arte passata, dunque riferimento a tutto ciò che ha preceduto quell'opera, tutto ciò che verrà in futuro. E questo è un paradigma a cui Paolini eternamente ritornerà. La prima personale di Paolini sarà La salita di Roma, in cui conosce la Marisa Volpi e la Carla Lonzi. La Carla Lonzi a quel punto nel 65, come dicevo prima, come accennavo prima, ed è una figura un po' particolare, gli presenterà direttamente questa volta proprio Pistoi, che decide di puntare su Paolini. Prima lo invita a una collettiva con Carlo Accardi, con Castellani, con Pistoletto, ovviamente, che Pistoi non amava particolarmente, però lo espone con Twombly, e nell'autunno del 1965 gli fa una mostra. Gli fa una mostra. Tra il 65 e il 67 la Carla Lonzi presenta, dopo aver presentato Pistoi, presenta Germano Celant a Paolini e da lì nasce la collaborazione tra Celant e Paolini. Celant scriverà un testo per la personale di Paolini alla Galleria del Leone di Venezia nel 67 e quindi da lì lo invita a tutte le rassegne. Ma la domanda è: come mai un autore come Pistoia, un autore come anche Paolini, potrei dire anche Fabbro, però mi limito a Paolini, rimangono su posizioni così, come dire, un po' curiose? Da una parte, Paolini era un artista nel 67 già affermato come Fabbro e poi lavorava con Pistoi, che non era Sperone, questo lo dice Pistoi nella sua intervista redatta da Fanelli nel 1994, quindi un anno prima della sua scomparsa. Sta di fatto che appunto la posizione è quella, è una posizione particolare, radicale. Dal mio punto di vista, questo entourage, questo clima che non nasce soltanto negli anni 60, ma nasce prima nel 57, che appunto Paolini aveva annusato dell'internazionale situazionista, scusatemi, della pittura industriale, del MIB, eccetera, eccetera. Lo in qualche maniera lo attiva e nel contempo anche la figura di Carla Lonzi, che è una figura molto particolare nella storia dell'arte, stra-studiata fortunatamente negli ultimi anni, non si sa chi ha, come dire, contaminato chi. Arriva con la pubblicazione nel 1969 dell'autoritratto a una distruzione dal suo interno. Del ruolo del critico come autore. Perché? Perché questo testo, che è una sorta di patchwork delle interviste che lei registra di tutti gli autori a lei più cari, per cui abbiamo appunto Paolini, abbiamo Carla Accardi, l'unica rappresentante femminile, Alviani, Castellani, Consagra, Fabbro, Pascali, eccetera, eccetera. Tutte queste interviste registrate vengono montate come un patchwork, quindi destituite del loro significato. La destituzione però del significato, la distruzione del significato, la distruzione dell'autore sono delle tendenze che vengono ben elaborate negli anni 60 da autori come Roland Barthes, piuttosto che non Michel Foucault, insistono, e qua ritorno a quanto diceva Francesca Gallo, e rielaborano delle tendenze che sono state già elaborate nelle avanguardie letterarie, soprattutto, e cito Raymond Roussel, autore che viene stracitato da Paolini nelle sue opere Locus Solus e anche da Duchamp, peraltro, altra filiazione, e quindi poi dalle avanguardie. Quindi questa linea e questo enorme percorso che in qualche modo assimila delle posizioni artistiche, critiche, ma anche in qualche maniera curatoriali, perché anche il nostro Pistoia, per aver dato spazio a questi autori, doveva avere sicuramente una forma mentis molto aperta e molto eversiva, si allineano tutte insieme. E questo è
Professoressa
il
Granata,
significato.
io ritorno tra poco da lei perché se mi stanno scalpitando gli
No,
ospiti.
sto chiudendo. Dicevo, questo è il senso del mio intervento e appunto quello che secondo me è l'adesione di Paolini contestuale, per contesto al poverismo, ma non testuale, cioè non attraverso le
Abbiamo
sue scelte
superato durante il suo
poetiche.
intervento, tra l'altro, i 1.000 radioascoltatori.
Va
E questa
bene.
è una cosa molto bella perché a volte l'arte purtroppo non ha tutto questo seguito. Volevo andare adesso, visto che si parla di poveristi viventi, abbiamo qui un artista che è Tony Feltra, che tra i suoi meriti artistici e organizzativi ha anche quello di essere stato e di essere membro della Fondazione Calzolari. E chiaramente voglio sentire da lui un pochino qualcosa di bello su Calzolari. Vediamo un pochino, qualcuno dei colleghi afferma che Calzolari sia stato uno dei caposcuola indiscusso dell'arte povera. A Feltra, ci dica un pochino allora.
No, buonasera a tutti, un saluto in particolare a te Pasquale, a Marcello che conosco e anche gli altri presenti questa sera. Beh, il maestro Calzolari sicuramente è una figura tipica. Voglio rilacciarmi un po' al discorso di tutti, perché è passato un messaggio particolare che tutti hanno intuito e hanno ribadito. Cioè, Celant costruisce questa cosa attorno degli artisti, perché la prima mostra di Genova del 67 era un nucleo ristretto. Successivamente quella di Amalfi, dove Calzolari non era presente, era un numero già più ampio, ma nel mezzo e prima erano successe altre cose che avevano di alcuni artisti, tra cui appunto il maestro, come la mostra, il teatro delle mostre fatto da Plinio De Martis alla Tartaruga, nella sua galleria, che era una mostra fatta che durava un giorno per ogni artista. Parteciparono parecchi, tra cui Paolini, che aveva presentato il famoso ritratto dove c'era anche Carla Lonzi, dipinto come se fosse Rousseau il Doganier. Però c'era un intervento molto bello di Giosetta Fioroni, che meritava, che era una performance interessantissima, di questo, uno spioncino in una camera dove si vedeva una donna, che era, mi pare, Giovanna Calandra, o Elisabetta Calandra, adesso non ricordo, che stava nel suo letto e faceva azioni banalissime. Calzolari invece presentò un intervento che si chiamava un contenitore da svuotare, da riempire in mezz'ora, ed erano queste stele di ghiaccio che si scioglieva e che riempiva un altro contenitore, e c'era un altro invece che cacciava fuori del fumo. Furono degli episodi che hanno anticipato certe cose, anche lo stesso Calzolari nel 67, prima ancora della nascita dell'arte povera, aveva fatto una serie di performance, tra cui Filtro e Benvenuto all'Angelo, che fra l'altro è citato anche nella rivista Carta Bianca del 60 di marzo 68, nell'articolo di Filiberto Menna, che andava appunto ad analizzare questa performance atipica avvenuta in un site specifico, che era lo studio dell'artista a Bologna. E per cui lui nelle mostre, quella appunto del 67 e 68, non è presente, però è presente nelle due mostre successive fondamentali per il lancio dell'arte povera, che era quella di Zeman, When Attitude Become Form, che ha dato la consacrazione a tutto il gruppo, e e anche quella di Oplossen Schreven, che era ad Amsterdam, che è stata una mostra molto importante da questo punto di vista per tutti gli artisti europei, perché ovviamente oltre al movimento italiano, poi mano a mano ha preso un ampliamento, è vero che il catalogo di Mazzotta, Arte Povera del 68, è quasi un'enciclopedia da questo punto di vista. Se pensiamo che la prima mostra di Genova c'era Boetti, Fabbri, Cunellis, Paolini, Pascali e Prini, oltre a Bignardi, Ceroli, Icaro, Mambor e Tacchi. Me li sono scritti giusto perché altrimenti non me li sarei ricordato. Per cui partiamo da un primo gruppo molto ristretto a un ampliamento. Poi dopo cosa è successo? Che ogni artista fondamentalmente quella descrizione di poverista è andato stretto, perché il concetto iniziale era molto politico, quello di Celan, ma fondamentalmente le opere d'arte di tutti gli artisti che poi lui aveva raggruppato di politico c'era un riflesso molto minore. Tant'è vero, uno dei più politici paradossalmente era Gilardi, che uno lo immagina tra queste sue strutture scenografiche in gomma piume, invece no. Tant'è vero che lui ad Amalfi partecipò al dibattito, ma non alla mostra. E per cui è lo stesso Calzolari, che ha preso una sua identità, che ha portato avanti, tant'è vero che poi lì c'è da dire un'altra cosa, la fondamentale è stata la potenza di Sperone come gallerista, che poi tutti questi artisti li ha portati a New York e a Parigi da Sonnabend, quindi 70, 71, 72, tutti gli artisti del gruppo, lo stesso Pier Paolo appunto ha fatto nel 71 prima la mostra a Parigi da Sonnabend e poi successivamente a New York con delle opere prettamente identificative, i suoi neoni, materassi, c'era anche un ghiacciante, gesti variazione 1. Successivamente lui si distacca da tutto questo e negli anni 70 il suo lavoro fondamentale è stato un lavoro performativo, tra l'altro meno conosciuto rispetto alla sua produzione più iconica, quando appunto i sali, i ghiacci, le opere ghiaccianti o i piombi, ma il suo lavoro performativo è quello là più poetico, tant'è vero che si scorpora completamente dal concetto poverista per una visione più intima. C'è la performance Usura, Amore e Misericordia, che poi viene presentata a Berlino da Scullima, successivamente al Musée Galliera nel 74, poi c'è la mostra del 75 da Studio Betti a Milano, sempre di natura performativa, e da Lucrezio Turini e Domizio, anche lì di natura performativa, perché tutti i suoi anni 70 sono incentrati su un discorso completamente differente. Ovviamente ritorna in certe sue poetiche questo riavvicinamento ai materiali, che pure è più un discorso poetico di linguaggio e pittorico che non, come era impostato da Celan. Un'altra mostra importante che suggerirei di guardare il catalogo, sempre curata da Celan, si chiama Coerenza e incoerenza dell'arte povera del 1984, che fa una ricognizione su tutti gli artisti dopo appunto quasi 25 anni dall'inizio dell'arte povera. Ed è interessante notare come Calzolari in quel periodo dipingeva e portò la pittura. Pistoletto faceva delle sculture molto strane, molto atipiche, e ha portato quelli. Pochi artisti del gruppo sono rimasti appunto coerenti, come diceva anche il professore Gallo Mazzeo, anche rispetto a un'identità. Gli altri fondamentalmente hanno avuto un loro percorso. Per esempio Boetti è iniziato in un modo, ma poi fondamentalmente ha avuto sempre una grande identità. Il maestro Calzolari invece, vi dico fortunatamente, si è sempre messo in discussione ed è stato trasversale da questo punto di vista. Oggi, in questo momento, ha ripreso la pittura, che aveva già ripreso negli anni 70-80, e lì secondo me molto inciso anche l'avvento della transavanguardia. Comunque c'è stata una grande fluidità sicuramente tra tutti questi artisti, e lo stesso Celan ha avuto delle grandi intuizioni da questo punto di vista.
Bene, ringraziamo ancora Tonia Feltra, e volevo andare velocemente invece da Francesco Scialò, artista reggino, che in questo momento si è collegato, penso, dall'Aspromonte. Non ho capito bene dove si trova esattamente, ma penso che sia in montagna. Lo volevo sentire perché, al di là di quanto si può scrivere e dire, penso, ma sono fermamente convinto, che la sua traiettoria espressiva sia fortemente nutrita dall'esemplarismo dell'arte povera, perché sicuramente Chalot, anche se con una distanza più o meno considerevole di anni dalla evoluzione più importante di questo genere artistico, per le caratteristiche stilistiche, per la ricerca, per l'uso dei materiali, lo vediamo utilizzare spesso materiali in decomposizione di natura organica o comunque materiali poveri di riciclo, di riuso, che sono tutti elementi che lo avrebbero fatto connotare sicuramente nel genere dell'arte povera, chiaramente con uno sguardo verso un attraversamento poetico legato soprattutto a questi momenti di forte ecologismo che stiamo vivendo, legati a quella che viene definita la cosiddetta transizione ecologica. Ecco, Chalot, qual è la ricerca che in questo momento sta portando avanti, la più recente? Non all'audio, non all'audio. Adesso per farlo collegare dall'Aspromonte ci abbiamo impiegato mezz'ora. Ora viene il momento dell'audio.
Buonasera a
Eccolo.
tutti, mi sentite?
Sì, perfettamente.
Mi sentite?
Sì,
Sì,
perfettamente.
buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sono in Aspromonte, in roulotte, perché non entro dentro, perché non prende bene. Sono in giro qui sulla costa orientale per questa nuova ricerca che sto portando avanti. Sì, uso spesso questi materiali anche perché siamo sommersi dai rifiuti, no? Rifiuti anche interessanti, sono dei tesori che man mano scopro ogni volta che faccio un nuovo lavoro. Adesso sto cercando di lavorare sulla storia della Magna Grecia, nel senso sto portando avanti questa ricerca sul figo d'India, questa pianta che è stata importata, che ha preso proprio piede nel nostro Mediterraneo. È fatta anche con materiale di riciclo, quindi ci sarà questa installazione grandissima che porterà sicuramente via molto tempo, molti mesi, mesi di lavoro. Poi ci sarà questo enorme figo d'India su una piramide, su una colonna a piramide fatta di cartoni, questi cartoni che vediamo in mezzo alla strada, cartoni dei supermercati, cartoni delle grandi aziende, tutti composti, imbullonati, perché la mia idea di trasporto è molto, cioè bisogna smontare tutto, cioè scatolarlo, devono diventare cose veramente piccole per trasportare. Quindi c'è, cioè, questo grande figo d'India fatto con le carte dei supermercati, questi giornali che sono dappertutto, in mezzo alla strada, ce li troviamo ovunque, e quindi saranno poi graffiati con delle spazzole d'acciaio. E alla fine non si vedrà più nulla, si vedrà solo il colore, no? Di queste sovrapposizioni di tutte queste carte sovrapposte, incollate e poi spazzolate. E quindi avremo questa texture molto colorata. E questo fico d'India enorme scenderà giù in mezzo a questa doppia fila di circolari di due colonne greche della nostra Magna Grecia, fatte sempre di cartoni. Questa volta sono colonne circolari con cartoni e diversi da quelle della colonna a piramide, quindi saranno cartoni delle scarpe, cartoni del riso, quindi cartoni più di uso quotidiano, no? Che tutti noi usiamo e buttiamo. E quindi sto cercando questa di raccogliere un po', infatti casa mia, lo studio tutto è pieno di cartoni. E questo sarà questo nuovo lavoro a cui sto
Bene,
adesso
benissimo.
dedicando.
Noi le facciamo un in bocca al lupo per il suo lavoro. Ritorniamo
Grazie.
adesso, invece, andando a Piacenza. Volevo salutare e ringraziare per la sua presenza il direttore del piccolo Museo della Poesia di Piacenza, Edoardo Callegaro, che ho visto prima da qualche parte.
Ci siamo, buonasera
Eccolo qui.
professore.
Volevo vedere un pochino, direttore, voi avete organizzato, ho pensato di pianificare delle attività presso il museo che lei dirige riguardanti la la ricerca poverista, insomma, comunque artisti che ruotano, afferiscono intorno all'orbita dell'arte povera.
Sì, buonasera professor Lettieri, buonasera agli ascoltatori e ai miei colleghi. Sì, noi nasciamo come siamo un museo, piccolo museo della poesia, però nasciamo già con intenti, fin da subito con intenti performativi, per cui tutti i membri del direttivo sono poeti e artisti. Quindi da subito abbiamo avviato una collaborazione, un dialogo tra la poesia e le altre arti, tipicamente anche figurative. In particolare abbiamo avviato una collaborazione con un'artista italo-tedesca, che poi si è trasferita in Italia, Antti Sten, che fa parte del nostro direttivo, con cui abbiamo concepito, immaginato, portato avanti, realizzato e oggi custodito una serie di esperienze performative che hanno dato origine appunto a oggetti d'arte, derivante proprio dall'alveo dell'arte povera. Faccio solo un esempio: quando noi abbiamo inaugurato una nuova sede, che è un oratorio barocco della fine del Seicento, nel 2020, il simbolo che noi abbiamo posto al centro del nostro oratorio è un abito da sposa realizzato con piume e penne di cigni, per cui ci sono questo abito bianco realizzato con materiali organici. Ma poi abbiamo fatto anche recentemente, poi nel 2021, abbiamo fatto un'esperienza globale, quindi coinvolgendo 257 poeti nel mondo. Il titolo era Rucksack Global Poetry Patchwork, cioè abbiamo realizzato una sorta di bag, di zaino, unendo insieme delle bustine di tè essiccate che 257 poeti dai 5 continenti ci hanno recapitato, su nostra richiesta evidentemente, accompagnate da un manoscritto poetico. Quindi abbiamo ricevuto da questi poeti di chiara fama internazionali un loro scritto, accompagnatorio di una bustina di tè, che ha composto uno zaino da viaggio. Questo perché la logica che sottende questa performance è nata dal fatto che la via del tè e dei cavalli è una via che congiungeva la Cina con il Tibet, molto più antica della via della seta. Quindi è stata, nell'ambito dell'Oriente, che poi ha sconfinato in Occidente, la prima via di comunicazione, di commercio che ha unito i popoli, no? Considerando anche il fatto che noi abbiamo un'eredità, ovviamente, anzi un'origine di cacciatori e raccoglitori, però sulle caverne viene sempre raffigurata immagine di violenza, di caccia, ma mai quella di raccolta o di crescita di quello che è una cura, così, di far crescere e fertilizzare la terra. Questo, secondo noi, è stato così, un allontanarsi, quindi dando priorità invece a un aspetto legato a un'unione di popoli, legato a una valigia, a uno zaino da viaggiatore. È stato così un modo per approcciare qualcosa che ha avuto un po' un potenziale narrativo abbastanza scarso nel corso della storia, che però si allontana dalla violenza, quindi va verso un ethos di pace. Un ethos di pace che, così, per guarire un po' quello che il poeta Paul Celan chiamava una significazione spatriata dell'uomo, no? Quindi spatriata dalla propria relazione, dalla propria identità. Questa è stata un'esperienza che ci ha portato poi ad avere anche su mia iniziativa un gemellaggio col segretariato mondiale di tutti i premi Nobel per la pace, con cui adesso stiamo avventurandoci in collaborazione ulteriore. Poi abbiamo fatto, adesso in corso, c'è un'altra performance, si inaugurerà ufficialmente il 12 marzo, che si intitola Hair in the Wind, capelli al vento. Anche qui sempre i materiali sono ovviamente materiali poveri, quindi fibre vegetali tipicamente, con cui è stata realizzata una grande installazione che raffigura dei capelli. Ovvio che è un rimando alla vicenda di Mahsa Amini in Iran, ma ha un terreno molto più antico, cioè capelli al vento, già nella poesia tedesca dell'Ottocento rappresentava una forma di ribellione femminile. Ci sono state delle poetesse come Annette von Droste, che in una poesia, appunto, per simboleggiare una ribellione, si scioglievano i capelli, no? Dalla cima di una torre. Poi è un topos che è stato preso anche da Ingeborg Bachmann successivamente. Contestualmente, oltre a questa esperienza che stiamo portando avanti da un punto di vista concettuale e realizzativo, c'è anche una grande cosa che inaugurerà, una grande performance che inaugurerà il 6-7 maggio, proprio sul fiume Po, che costeggia la mia città, la città dove ha sede il Museo della Poesia, Piacenza, appunto. E il tentativo è quello di, la pianificazione è quella di realizzare una zattera, che abbiamo già realizzato, una canoa, una zattera con materiali legnosi, che possa accogliere anche qui, come nel rucksack patchwork i testi manoscritti di grandi poeti del mondo. Hanno aderito, non so, Valerio Magrelli oppure Gian Piero Neri, che è il decano dei poeti italiani, ma anche dall'estero c'è un poeta dissidente cinese, Yang Lian, che abita tra Londra e Berlino, George Wallace, eccetera. Quindi poi depositeremo questi manoscritti sulla canoa, sulla zattera, e la lasceremo poi navigare. Questo è un concetto che accompagna diciamo un'attenzione alla sostenibilità, sostenibilità che io però vorrei declinare in un modo non tanto legato al luogo comune con cui viene definita o diffusa, ma con un'attenzione, perché più che parlare di ecologismo, forse è opportuno parlare di creato e porsi delle questioni sul creato. Non c'è certamente da parte nostra nessun tipo di affinità con un pensiero malthusiano, che oggi è in voga, è recuperato, ma anzi, questo significa che non intendiamo, come posso dire, supportare un'idea di carenze delle risorse della terra rispetto agli 8 miliardi di popolazione che abbiamo, che siamo, ma cercare di gestire questa problematica in modo più adulto, cioè sostenere il fatto che non è che l'età della pietra sia finita perché sono finite le pietre, è perché è intervenuta l'innovazione, ad esempio, no? C'è una crescita tecnologica. Quindi immaginare appunto una risorsa, cioè la capacità di attingere delle risorse della terra che corrisponde esattamente con la creatività umana, cioè che è infinita. Quindi è questo un po' il messaggio che vorremmo, un pochino allontanandoci dalla doxa.
Direttore, so che avete anche organizzato una bellissima esposizione di Omar Galliani, che è un artista che collabora stabilmente con...
Sì, è l'ultima mostra grande di cui abbiamo fatto il finissage a settembre, 24 settembre, abbiamo iniziato ad aprile. Beh, è stata un'esperienza straordinaria perché abbiamo portato a dialogare la luce del barocco della nostra cappella e del nostro oratorio con l'ombra della grafite del tratto di Omar, no? Che appunto io credo che sia il più grande disegnatore, il maestro del disegno italiano, così, che derivi proprio dalle tecniche del Rinascimento. Consideriamo anche questa collaborazione è andata avanti. Tra poco avremo anche, faccio uno spoiler, da un inedito, stiamo organizzando con Omar un dialogo con Lecce Homo di Antonello da Messina, che è custodito a Piacenza, e lui ha già realizzato un Cristo che dialoghi con Lecce Homo, non posso dire in che termini, però è un dialogo molto stretto, e in particolare il suo Lecce Homo stesso ha le stesse dimensioni del Lecce Homo di Antonello da Messina e sarà custodito nella cornice che per diversi anni ha custodito l'Antonello da Messina stesso. È però una logica, da un punto di vista teologico, diversa e complementare. Quindi ci sarà proprio un dialogo tra i due maestri.
Bellissima questa cosa, direttore. Allora io a questo punto sono tenuto a fermarci, perché la nostra ora di diretta radio si sta per concludere. Volevo salutare e ringraziare vivamente, ma con un ringraziamento non di maniera, ma fortemente sentito e vissuto per i legami che mi stringono a tutti voi. Volevo ringraziarvi per la presenza e per i contributi preziosi, salutare e ringraziare il professor Francesco Gallo Mazzeo, che speriamo di avere in maniera più continuativa all'interno di queste dirette.
Con grande piacere.
Illuminante il suo intervento, come quello di tutti gli altri ospiti, e salutarvi in vista del prossimo appuntamento e ringraziare i radioascoltatori che in quest'ora ci hanno seguito con tanta attenzione. Grazie e buona serata.